Buongiorno, stavo tenendo il ritmo con un pennarello sulla nuova sigla di Mille Voci. Ben ritrovati al microfono questa mattina, Elena Caresani, sono le 9 e 17 minuti. Eh sì, è una mattinata di passione per chi è in auto questa mattina. Penso che insomma tanti comunque si consoleranno con la vittoria della Nati ieri sera, una vittoria straordinaria della quale parleremo ancora perché non ci siamo ancora stancati di farlo pure questa mattina. C'è già in studio Isabella Visetti perché questa mattina, proprio in questo momento, le scuole stanno guardando un film intitolato Dalla cucina al Parlamento, e lo stanno facendo al Festival del Cinema dei Giovani Castelli in Aria. Esce nella Svizzera italiana al 18 ed è appunto l'edizione 2021 del film di Stefan Göhl, che è anche coprodotto dalla RSE. Un'uscita accompagnata da alcune proiezioni speciali, e la prima si tiene proprio questa sera al Forum di Bellinzona. Quindi, nel 2001 prima edizione di questo film, che racconta la storia di quattro generazioni di donne svizzere per ottenere i diritti politici, e ora c'è la versione aggiornata per sottolineare i 50 anni dal suffragio femminile in Svizzera.
Sì, il regista Stefan Göhl aveva dichiarato 10 anni fa di aver fatto questo film per il 40° anniversario del suffragio femminile, proprio perché si rendeva conto che era un traguardo che rischiava di passare inosservato. E allora lui ha raccolto materiale d'archivio, interviste alla Cinemateca Svizzera, negli archivi della SSR, e ha composto questo film che ha più voci. È molto interessante perché mischia voci di esperti, di analisti, di storici, con anche la voce del popolo, della gente comune. E appunto per lui era molto interessante dar conto di questo lungo cammino, come ben il titolo dice, dalla cucina al Parlamento. E 10 anni dopo ha deciso di raccontare quello che è successo in questi 10 anni. Lui dice: sono stati 10 anni molto significativi per varie ragioni, dal movimento MeToo fino al secondo sciopero delle donne, alla grande manifestazione che c'è stata a Berna per la parità salariale, al numero di parlamentari elette, perché sono 96 su 246, che è una quota che non era mai stata raggiunta prima d'ora al Parlamento federale. E poi, lo sappiamo, proprio cronaca delle ultime settimane, c'è stata questa seconda sessione delle donne appunto a Palazzo Federale. E dunque il regista ha voluto aggiornare il suo lavoro proposto 10 anni fa.
Il titolo è molto accattivante, Dalla cucina al Parlamento, perché evidentemente prima le donne erano relegate là e poi finalmente si sono anche aperte le porte a Berna e anche nei cantoni. Continuiamo a parlarne un attimo ancora di questo film che ci interessa molto dopo aver ascoltato Santana e Michelle Branch, una bravissima cantautrice, attrice. Sai quelle donne che sanno fare veramente tante cose le fanno molto bene. Il brano è intitolato The Game of Love.
Thank you.
Questa mattina mille voci con alla regia Yuri Salvagno, Ivan Cincioni, al telefono Tania Ciriaco, tanti colleghi che si avvicendano in questa trasmissione che, chiamandosi Mille Voci, tiene fede al suo nome. E in studio c'è Isabella Visetti. Stavamo parlando di questo film intitolato Dalla cucina al Parlamento, un film che non ho visto ma già mi dicono che tratti l'argomento della strada, della lunga strada che ha portato al suffragio femminile, anche con una certa ironia oltre che con una alta sensibilità.
Sì, questa diciamo che è proprio la chiave scelta dal regista Stéphane Goël. Appunto, dicevamo, tante immagini d'archivio, tante interviste d'epoca, questo intreccio di voci tra il, diciamo, l'uomo del popolo e, diciamo, l'uomo delle stanze del potere e anche delle donne, proprio per dar conto di questa evoluzione della mentalità. All'epoca il pensiero corrente era che le donne non erano interessate alla politica, che le avrebbe distratte dal loro lavoro principale di cura della famiglia, di cura della casa, e che anche qualcuno diceva: sono troppo emotive le donne per fare la politica, non potrebbero reggere le critiche così feroci che ci sono nei parlamenti, appunto, sia cantonali che federali. Viene data anche voce alle donne che erano contrarie, perché bisogna dire, in questo lungo cammino spesso anche ci sono stati movimenti femminili contrari al suffragio femminile. Possiamo dire che fino alla metà degli anni 50 questa è stata una realtà, fino a quando l'Associazione delle Donne Cattoliche poi ha cambiato opinione. Questo ha rivitalizzato tutto il discorso del rivendicare il diritto di voto. C'è anche, diciamo, le testimonianze delle persone dirette, le suffragette svizzere, che si sono proprio battute per rivendicare il diritto di voto alle donne, e loro testimoniano come spesso erano derise, messe al margine, magari anche additate un po' come delle stravaganze, isolate, un po' fissate su questo tema dei diritti, appunto, di voto, dei diritti come cittadine.
Adesso questo è diventato abbastanza normale, ma sì, nel senso che è normale vedere le donne in politica, fortunatamente, però ogni tanto qualcuna viene derisa lo stesso.
Mi ha fatto molto sorridere, ci sono dei passaggi dove si ride veramente di gusto. Uno di questi è l'intervista alla ginevrina Lise Girardin, che è stata la prima donna eletta agli Stati, e il giornalista le chiede: ma lei come fa a conciliare tutto? E insiste, dice: ma come riesce? Perché ha una famiglia, ha dei figli, deve spostarsi da Ginevra a Berna. E lei le dice: monsieur, c'est une question d'organisation, glielo dice proprio tranquillamente. E lui insiste, e a un certo punto lei le dice: ma lo sa, adesso abbiamo i frigoriferi nelle case, abbiamo gli elettrodomestici che ci aiutano. E lui ancora è lì un po' scettico e dice: ma è davvero così? Lo sa che uno, io posso anche dare l'ordine a distanza al mio forno di accendersi. Pensa, già, c'era già, si vede un sistema di questo tipo, forse si programmava un orologio.
Sì, con un timer.
Però si vede che il giornalista è veramente incredulo. E lei però dice: è così.
Una lunga strada, quindi, quella che ha portato a conciliare lo spazio privato e quello pubblico,
Sì, davvero una lunga strada. Lo sappiamo, una delle tappe principali è stata quando la prima donna è stata eletta in Consiglio federale, era il 1984, era Elisabeth Kopp. E nell'intervista che appunto è contenuta in questo film documentario, Elisabeth Kopp lei dice: quando andavo nei viaggi all'estero mi chiedevano: ma come mai la Svizzera è arrivata così tardi? E lei spiegava: ma pensate, se anche voi nei vostri stati aveste avuto il sistema della democrazia diretta, avreste fatto fatica anche voi a raggiungere questo diritto, perché il problema è stato proprio quello, uno dei problemi che hanno allungato questo discorso.
Tante votazioni ci sono
tantissime
volute per
votazioni, tantissime, pensa, 90 votazioni ai vari livelli, comunale, cantonale e poi a livello federale. Dobbiamo dire, ci sono stati anche due tentativi nel 1928 e nel 1956 di coinvolgere il Tribunale federale e di dare un'interpretazione, diciamo, allargata dell'articolo 2 della Costituzione, che proclama l'uguaglianza di tutti gli svizzeri davanti alla legge, e questo svizzeri al maschile, si diceva, deve essere inteso come svizzeri e svizzere. Tornando a Elizabeth Cope, un altro passaggio molto simpatico, molto bello di questo film, ci sono delle immagini di archivio di quando lei accetta l'elezione al Consiglio federale. Per inciso, poi lei dice: io mi sono trovata lì non in un frigorifero, in un congelatore. Perciò anche la sua esperienza, è vero, è stata la prima donna che è arrivata lì, ma immagino che l'esperienza sia stata dura. E lei, quando accetta l'elezione, dice questa frase che mi ha molto colpita e ha fatto anche ridere il Parlamento federale, e lei dice: per evidenti motivi non vi posso promettere che sarò l'uomo giusto in Consiglio federale.
Grande.
Ma posso dirvi che farò di tutto per offrire quello che ho come donna e come essere umano. E quello anche è un passaggio che mi ha toccato.
Tu citavi proprio quando il diritto al voto era stato menzionato, appunto, era arrivato al Tribunale federale, poi insomma è entrato nella Costituzione, insomma alla fine nel 1990 è stato imposto anche alle donne di Appenzello, perché in quel cantone ancora non potevano votare, di avere appunto il suffragio.
Sì, diciamo che è l'ultimo baluardo che cade a livello cantonale, e viene proprio utilizzato questa interpretazione più larga svizzeri e svizzere nella Costituzione federale. A quel punto lì il Tribunale federale prende posizione e dice: no, l'interpretazione è così, e perciò anche loro sono costrette, diciamo, a dare il voto, il diritto di voto e di eleggibilità alle donne. Pensare che solo un anno prima la Landsgemeinde l'aveva ancora rifiutato, e nel film ci sono anche delle bellissime immagini delle Landsgemeinde dell'epoca.
Per venire all'attualità, c'è stata una Landsgemeinde femminista.
Sì, proprio questo è proprio un segno del cambiamento dei costumi. Lo scorso 13 novembre ad Appenzello c'è stata questa Landsgemeinde femminista, dove sono state portate avanti le rivendicazioni, diciamo le proposte che sono scaturite dalla sessione delle donne, quella appunto che si è svolta a fine ottobre. Dunque questo è proprio un segno del cambiamento dei tempi, del cambiamento della mentalità, perché lo sappiamo, un conto è la legge, poi però la società deve evolvere, anche il sentire comune deve fare quel passo, e il passo è stato fatto poi nel 1968 anche dalla politica ufficiale, dagli uomini impegnati in politica. Dovevano ratificare la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, si stava valutando se ratificarla con una riserva, appunto perché le donne non avevano ancora il diritto di voto a livello federale, e lì la politica capisce che no, non si può fare questa cosa, e poi arriva il diritto di voto per le donne.
E venendo proprio ad oggi, c'è una proiezione questa sera al Circolo del Cinema Forum di Bellinzona per presentare questo film, alla presenza della consigliera agli stati Marina Carobbio e altre personalità. Si ripete domani al Cinema Blegno, Acquarussa, e poi il 21 all'Art House Lux Massagno, sempre alla presenza di Marina Carobbio, Gabriela Giuria Tasville, Silvana Bezzola, in questo caso moderata da Sara Rusconi, che appunto fa anche la presentazione ad Acquarussa.
Bene. L'ultima informazione che vorrei dare è che la prima edizione Dalla Cucina al Parlamento è fruibile sul nostro Play, perché è andata in onda a un filo della storia di qualche tempo fa. Allora la versione 2011 si può vedere anche sul Play RSI, e invece per quella 2021 bisogna andare nelle sale, almeno per ora, ma poi sarà anche fruibile penso sui nostri canali, visto che la RSI e la SSR sono coproduttrici.
Abbiamo parlato quindi di suffragio femminile, tra poco parliamo invece di partite grandiose come quella che ha vinto ieri sera la Svizzera, battendo con 4 gol la Bulgaria. Tra poco in studio Antonio Bolzani.
Cammino con aria da fortuna, so che in qualche tasca devo averne ancora una da fumarmi dolcemente. Conto i passi pensando a niente, la notte ancora attaccata ai muri, vai in mille pezzi se tu la sfiori. Semplice come le storie c'è problema.
Minuti. Ieri a quest'ora più o meno finiva il primo tempo della partita Svizzera-Bulgaria, un primo tempo io ho trovato noioso, poi non so, i tecnici ovviamente diranno qualcos'altro. Buongiorno Antonio Bolzani.
Buongiorno Renna. Allora, un primo tempo dominato dalla Svizzera, io sul divano di casa col telecomando in mano, un po' la Rai, un po' ovviamente la 2, emozioni a go-go come direbbe Armando Cironi.
Ma dopo nel secondo tempo? O anche nel primo, tu ti sei divertito
allora,
anche
nel primo tempo, perché comunque a furia di dominare ti aspettavi il gol e il gol non è arrivato, le emozioni c'erano già.
Sì, ovviamente, tutti questi calci d'angolo uno dietro l'altro, per carità,
calci d'angolo, occasioni, palo, il palo, quindi le occasioni ci sono state, e poi soprattutto l'attesa, l'ansia per,
ecco, io avevo un po' d'ansia, infatti poi dopo non l'ho più guardata.
E poi avrebbe dovuto succedere o poteva succedere nel secondo tempo e per fortuna è successo.
Che io mi sono persa.
Ecco, perché l'attesa era veramente un'attesa di, va bene, adesso abbiamo capito come stanno andando le due partite, sono delineate, sono dentro due canali molto ben definiti, adesso nel secondo tempo però da una parte non si segnerà e speriamo che si continui a non segnare, e dall'altra parte però il gol prima o poi deve arrivare, ecco.
076 321 1113, come l'avete guardata la partita? L'avete già anche raccontato nel corso della mattinata, ma insomma avete fatto come me, che siete stati sopraffatti dall'ansia e alla fine del primo tempo avete lasciato perdere sperando di trovare un buon risultato alla mattina leggendo le notizie, o ve la siete goduta tutta?
Ci state scrivendo, spero, poi andrete avanti perché dalle 12.04 è il tema di Controcorrente.
Ah, molto bene.
Di chi sono i meriti di questo straordinario 2021 della Svizzera? Giriamo la domanda al nostro inviato e responsabile della nostra redazione radio dello sport, Omar Gargantini. Buongiorno, benvenuto, ben svegliato.
Ciao Antonio, ciao Elena.
Buongiorno Omar.
Allora,
è stata corta.
Beh, sì,
avete
certo
un po' festeggiato, eh?
E partiamo un po' da lontano.
Abbiamo lavorato, festeggiato, ma col cuore si festeggiava, sì.
Allora, è stato un anno, Omar, straordinario per il calcio svizzero, storico, direi forse uno dei migliori anni della storia del calcio svizzero, il 2021. Prima abbiamo eliminato i campioni del mondo e poi abbiamo eliminato, in un certo senso, perché sono arrivati secondi, i campioni d'Europa. Francia, Italia.
Sì, è vero, assolutamente. Infatti nel mio commento del radiogiornale delle 7 sono partito proprio da questo doppio dato impressionante, perché comunque nel calcio restiamo, non dico la piccola Svizzera, ma una squadra che non ha un palmarès, insomma, che non ha l'abitudine a togliersi questo tipo di soddisfazioni, e quest'anno abbiamo fatto l'amplein, è vero. È incredibile essere andati ai quarti di finale battendo i campioni del mondo, e forse ancora più incredibile aver lasciato dietro l'Italia, perché con la Francia è stata una partita secca e quindi insomma i margini di imprevedibilità possono essere relativamente ampi. Qui li abbiamo messi dietro dopo una campagna di 8 partite, vuol dire che siamo stati più forti di loro sulla lunga distanza.
Piccoli, Omar, ma ci siamo resi conto strada facendo, soprattutto negli ultimi mesi, di avere tanti giocatori che probabilmente non avrebbero giocato se ci fossero stati i titolari e quelli che giocavano sempre e qualche volta anche troppo con Petkovic.
Penso... È vero, Muratiachini è stato bravo. Mi avete perso?
No, ci abbiamo, sei, anche
ci
ritrovato.
Perché sono in treno e va un po' così. E dicevo, è stato bravissimo Muratiachini, i giocatori giusti al momento giusto. Poi, come dici tu, il destino forse ci ha messo un po' lo zampino, perché certi giocatori magari sono già entrati un po' in una parabola crepuscolare, ma avrebbero giocato alla luce di quello che hanno fatto negli ultimi anni. Invece ogni partita abbiamo trovato le soluzioni giuste, come dice il nuovo commissario tecnico: non mi sono mai fasciato la testa con i problemi, ho sempre solo cercato di trovare le soluzioni per risolverli, questi problemi.
Ecco, un nuovo commissario tecnico, Murat Yakin Omar, che ha portato serenità, tranquillità, fiducia, ha una linea molto coerente, sorridente sempre, appare rilassato, non si scompone mai o quasi mai. Un personaggio credo anche mediaticamente molto interessante, perché con lui mi sembra che si possa parlare di tutto, diciamo, senza pregiudizi e senza particolari polemiche, senza che lui si senta, diciamo, attaccato, aggredito.
E ogni riferimento che mi ha preceduto mi sembra volutamente casuale. Sì, Murat Yakin è una persona molto, molto solare, molto tranquilla, credo che da allenatore sia quello che è nella vita reale di tutti i giorni. Ieri sera mi ha impressionato una cosa in particolare: prima del calcio d'inizio ha fatto mezzo giro dello stadio per salutare la gente sulle tribune. Ecco, un gesto, se vogliamo, semplice, nulla di che, ma che in quel preciso momento ha avuto una valenza simbolica enorme, perché ha fatto capire: io sono con voi, voi siete con noi, io questa partita la vivo così, e questa serenità cercherò di trasmetterla alla squadra. E credo che soprattutto alla pausa, dopo quel primo tempo di ansia, avete usato la parola giusta, ansia, lui ha toccato ancora una volta le corde giuste e ha fatto capire alla squadra che l'avremmo comunque portata a casa.
Ci sono diversi messaggi, insomma, c'è Jorginho Airlines, voli sicuri verso il Qatar, altre battute di questo genere, tante bandiere, tante fotografie di bandiere abbiamo ricevuto, bandiere esposte, bandiere vecchie, bandiere nuove, anche già delle coppe del mondo, che secondo me questo non sarebbe di gran buon auspicio metterla lì davanti, aspetta, con anche la bandierina, il nome della squadra, questo già un po' troppo. E poi dice, stamattina, dice un ascoltatore, stamattina ho apprezzato RSI News che ha postato tutti i momenti più importanti.
Certo, abbiamo davvero
quindi
passato,
potete andare sul sito e vedere
più
le
belli,
cose più
importanti
belle
di una partita esaltante. Omar, tornando però alla campagna per questi mondiali in Qatar del prossimo anno, inizieranno tra l'altro il mese di novembre, va detto per onestà intellettuale che comunque una parte di campagna l'ha fatta Vladimir Petkovic, ecco, l'ossatura della squadra l'ha costruita lui.
Assolutamente sì, le prime due vittorie le ha ottenute Vladimir Petkovic, l'eredità che si è trovato a dover gestire Yakin era un'eredità importante, nessuno nasconde e dimentica i meriti di Vladimir Petkovic. Diciamo che Yakin è stato bravo a entrare in punta di piedi, a non stravolgere ma a metterci del suo e a ottimizzare, insomma, quanto di buono era già stato fatto prima.
Oltretutto ieri sera mancavano anche diversi giocatori mancini, penso a Seferovic, a Giacca e Rodriguez. La Svizzera ha saputo arrangiarsi un po' in modo camaleontico e a trovare comunque delle soluzioni, e questo è sicuramente di buon auspicio.
Sì, bisogna è nelle difficoltà che vedi se uno è bravo, insomma, quando non si piange addosso ma cerca appunto di trovare delle soluzioni altrettanto efficaci. Io credo che Yakin sia stato bravo anche a volere a tutti i costi Gianpier Gerò dalle proprie staffa, e non lo dico perché Gerry è un ticinese ed è fondamentalmente un amico, ma la sua capacità di analizzare gli avversari è una dote importantissima di questa nazionale, che di fatti ha saputo poi mettere in pratica sul campo tutto quanto aveva preparato al video e nei dettagli durante la settimana. Ecco, Gerosa è uno, credo, dei migliori osservatori che ci siano al momento a livello internazionale. Yakin lo ha fortemente voluto, e anche ieri sera credo che ci sia molto di entrambi nella gestione tattica della partita.
Omar Gargantini sta rientrando da Lucerna, dove ieri sera c'è stata la partita Svizzera-Bulgaria. Continuiamo a parlarne dopo aver ascoltato i Cranberries con Just My Imagination.
Living not for reality, just my imagination.
tanti meme, tanti messaggini alla nostra messaggeria 0763211113. Per esempio ce n'è uno, dato che stiamo parlando della vittoria della Nati ieri sera. Per esempio c'è dunque questo, non lo trovo più, eccolo qua, no, eccolo qua, insomma c'è Bonucci, che è un giocatore italiano. Io spiego delle cose anche magari a degli ascoltatori che normalmente non seguono il calcio, che sta affrontando un piatto di rösti, sicuramente un fotomontaggio, perché c'è una mano un po' sproporzionata, non li ha mangiati sicuramente ieri sera. E il messaggino con tanto di hashtag Qatar22 dice: ne devi mangiare di rösti. Ma c'è una spiegazione dietro?
C'è una spiegazione, perché dopo i campionati europei Bonucci, dopo la vittoria contro l'Inghilterra, con Chiellini si sono fotografati dicendo e urlando al mondo: l'Inghilterra deve mangiarne e tanti di spaghetti prima di ritornare a vincere qualcosa. E quindi era fiero di essere, giustamente, da parte sua, italiano, la sua italianità l'ha dimostrata con gli spaghetti.
E allora adesso invece è lui che gli tocca mangiare.
Esattamente, le cose girano nel mondo, la ruota gira, e questa volta è lui che deve mangiare i rösti o i bratwurst, ed è ovviamente la Svizzera che festeggia. Omar Gargantini, ecco, diciamo la verità, adesso è inutile essere ipocriti: il fatto che l'Italia sia arrivata seconda, per tantissimi ticinesi e abitanti della Svizzera italiana, è motivo ulteriore di soddisfazione, di orgoglio e di vanto. Lo dico in modo molto fine, elegante, diciamo diplomatico, ma è così, insomma.
Non posso che essere d'accordo. Insomma, nello sport c'è una rivalità che, insomma, affonda le sue radici nella notte dei tempi. Solitamente noi con l'Italia perdiamo, questa volta è successo il contrario, ed è chiaro che questa è una serata che ci si porterà dietro per sempre, insomma, come uno dei ricordi più belli.
C'è anche chi ha fair play, perché ci scrive Antonio da Zurigo: buongiorno, tanto di cappello alla nazionale svizzera, sono italiano, ma ieri sera la Svizzera ha meritato la vittoria senza ombra di dubbio, e c'è una fila di punti esclamativi.
Certo, e se paragoniamo la vittoria di ieri della Svizzera, che ha allungato come in una gara di ciclismo.
Antonio, scusami un secondo, perché sto facendo il controllo del biglietto, mi stacco solo un secondo.
Tanto racconto qualcosa io. Allora, la vittoria della Svizzera ieri, Elena, sembrava un po' una gara di ciclismo, una gara ciclistica volata. La Svizzera che parte dietro, perché è partita dietro rispetto all'Italia, riesce ad arrivare alla pari all'Italia, e poi alla fine l'allungo decisivo in volata batte l'Italia. L'Italia invece, come si direbbe nel tennis, dopo la vittoria agli europei ha giocato col braccino, ha avuto paura di vincere, ha avuto paura di andare fino in fondo e di crederci fino in fondo, si è come contratta, si è come ritirata, e ha giocato le partite dopo i campionati europei decisamente un po' sottotono. Un'Italia che, rispetto al campionato europeo, dove è stata brillantissima, dove è stata davvero spavalda e soprattutto ha dimostrato di vincere con pieno merito, non è più stata quell'Italia lì. Vediamo se Omar ha sbrigato le sue forze.
Adesso bisogna fare il playoff, non è automaticamente
l'Italia,
fuori,
no,
come
no,
le
certo,
altre
deve
squadre.
Fare il playoff, e poi vedremo, speriamo che possa andare anche l'Italia ai mondiali in Qatar del prossimo anno, perché senza l'Italia comunque,
no?
Il mondiale non è la stessa cosa. Sì. L'Italia ci vuole al mondiale, soprattutto se c'è anche la Svizzera. La Svizzera ci va da 5 volte, da 5 edizioni consecutive c'è la Svizzera, perché si è qualificata per la 5ª volta. Vediamo
Omar Gargantini
se Omar ha sbrigato la sua formalità con il bigliettaio, il biglietto del treno da Lucerna a Lugano. Omar, ci sei? A posto?
Sì, ci sono.
Bene.
Sono.
Hai pagato il biglietto?
Più o meno, perché stiamo ancora discutendo. Se mi date ancora un paio di minuti, mi fate una cortesia.
Bene,
subito da voi.
No, però questa ce la racconti. Stiamo preoccupandoci, insomma.
Ma l'avrà pagato il biglietto, Omar?
È quello che mi domando.
Questa è la domanda di oggi.
Mi stanno chiedendo tutti
i documenti,
per vedere il suo abbonamento generale, vale o non vale, insomma.
Diamo un'occhiata ai messaggi, Elena.
Sì, ci sono dei messaggi, ecco, vabbè, grande Omar, grandi emozioni. Antonio, rifai la trasmissione, ti fare contro, perché adesso facciamo una minimamente.
No, l'ho fatta venerdì.
Questo è perché controcorrente, se ne sono già accorti in tanti che c'è questo appuntamento a mezzogiorno per appunto con telefoni aperti e Bolzani che stuzzica.
Pungolo, però incita. Adesso abbiamo parlato venerdì della rivalità Italia-Svizzera, quindi il tifo contro basta. No, oggi andiamo proprio, Elena, e lancio già la trasmissione, così almeno poi non dobbiamo più farlo dopo, o magari lo faremo ancora dopo. Proprio lancio la trasmissione e dico che la domanda è proprio sui meriti di questa splendida nazionale, di chi sono i meriti di questo straordinario 2021, perché ricordiamoci, è stato un anno che poi per certi versi, dopo la sconfitta con l'Italia a Roma ai campionati europei, c'erano state anche delle polemiche attorno alla nazionale, non cantano l'inno, insomma, giocatori che sentono poco la maglia, che non sono abbastanza svizzeri, che non c'è questa svizzeritudine che ci dovrebbe essere, eppure invece questa nazionale ha saputo davvero incantarci e sorprenderci ed essere, direi, meravigliosa e splendida, battendo la Francia ai campionati europei e arrivando prima nel girone per la qualificazione mondiale in Qatar. Quindi davvero uno splendido anno, uno straordinario anno che entrerà nella storia del calcio svizzero, e quindi a mezzogiorno 04 vi chiederò di chi sono i meriti di questo enorme, stupendo risultato. Omar,
no,
ci sei?
Ci vediamo, pronto?
No.
Sta parlando di Olten Lugano, sta ancora discutendo,
sta ancora
con il bigliettaio. Vabbè,
allora,
okay.
La domanda
questo
fatta
è bello.
Chi?
Tanto ormai sono le 10, quindi un aggiornamento veloce sui messaggi che sono un pochino ripetitivi, ma comunque sia. Grande Nati, Yakin Belfieu, quindi c'è anche un tipo di apprezzamento, non soltanto tecnico, diciamo pure così. E Svizzera, andremo in Qatar, prepariamo lo Shirop. Per dire Hope Swiss?
Sì, forse sì. Allora, forse due ultime annotazioni, Elena, che avrei chiesto a Omar, ma le posso dire io. Allora, la prima annotazione è: la Svizzera ha tanti giocatori, quindi Yakin dovrà selezionare, essere capace, essere bravo a selezionare i migliori giocatori, ma abbiamo scoperto di avere sicuramente una trentina di giocatori che possono giocare in questa nazionale svizzera di calcio. Questa è la prima annotazione che abbiamo scoperto, e stiamo scoprendo davvero anche molti giovani interessanti. E la seconda, secondo me, considerazione che va fatta su questa nazionale e attorno a questa nazionale, che davvero adesso è diventata una realtà direi fissa, una realtà solida, una realtà che si conferma oramai da tanti anni tra le prime nazionali sicuramente d'Europa, ma anche tra le migliori al mondo. Ci siamo e speriamo di continuare a esserci come realtà mondiale, come nazionale che è tra le più forti, tra le migliori al mondo.
Antonio Bolzani lo ritroviamo a mezzogiorno, Omar Gargantini quando avrà risolto i problemi del bigliettaio, ma secondo me era sulla carrozza del silenzio, no? Quella dove non bisogna parlare,
esatto.
e invece lui si è messo a fare il collegamento con noi. Vabbè, lo ritroveremo nei prossimi appuntamenti sportivi, e adesso c'è una canzone dei Tiro Mancino che si chiama L'alba di domani.
L'alba di domani ci sorprenderà, addormentati, ancora abbracciati. E lo stesso sogno ci trasporterà oltre i confini più segreti. Forse un nuovo mondo ci riceverà senza parole né paure, ed il nostro sguardo attraverserà dei desideri, la profondità. Parla con me, aspettando che spunti il giorno, perché non c'è niente che conta intorno, ma la tua voce ancora un po' incerta non sa quello che gli occhi ridendo confessano già. Non dirmi no, certe zone della tua mente che ora non sai si dischiudono lentamente, e
sai guardare la tua natura nell'alba di domani. Nell'alba di domani. Questo desiderio che ci prende, si sa, è un vortice lento, è un fuoco diverso. Fallo divampare, non ci brucerà, perché la vertigine, l'instabilità. Parla con me, aspettando che spunti il giorno, perché non c'è niente che conta intorno, ma la tua voce ancora un po' incerta non sa quello che gli occhi ridendo confessano già. Non dirmi no della tua mente, che ora non so, si dischiudono lentamente. E se non ti fa paura, potrai guardare la mia natura nell'alba di domani. Nell'alba di domani.